Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
La propaganda è ridicola. Werner, il soldato immortalato nei manifesti nazisti come perfetto soldato ariano, in realtà era ebreo. E i bambini sovietici? Geni che studiavano con il microscopio e avventurosi che sognavano di andare sulla Luna con la Soyuz. Gli americani? Trump oggi abbatte i missili iraniani come fossero i birilli del bowling, colpisce le raffinerie al suono degli effetti speciali dei videogame. Stupidaggini? Tenete conto di un particolare. Il business dei videogiochi vale quanto l'industria del cinema e della musica messi assieme. Quindi, se la Casa Bianca rilascia un video sulla guerra in Iran che assembla immagini vere a quelle della PlayStation, lo fa per un calcolo preciso. Punta a virtualizzare la guerra, rendere la morte irriconoscibile da una partita al computer. Ci riesce? Sentiamo Riccardo Lichene, giornalista, esperto di videogame. Lo potete leggere nella sua newsletter indipendente Letter to a Gamer.
Alla Casa Bianca di Donald Trump piace la guerra, ma i suoi elettori, soprattutto giovani, un po' meno. Hollywood non sforna un blockbuster pro-militari alla salvata il soldato Ryan da qualche anno ormai. Quindi, per parlare la stessa lingua delle prossime reclute dei Marine, il Dipartimento della Guerra sceglie i videogiochi. Da Halo a Mortal Kombat, passando per i grandi sparatutto militareschi come Call of Duty, i video di propaganda sui social dell'amministrazione Trump alternano spezzoni di videogiochi popolari a filmati di combattimento in cui aerei e palazzi iraniani vengono rasi al suolo. Il più grottesco è forse quello in cui una serie di clip del videogioco di Nintendo Wii Sports si concludono con un'esplosione di qualche tipo, tutto con la musica, le grafiche e persino l'interfaccia della storica console giapponese. Una volta il Pentagono finanziava direttamente la produzione del grande intrattenimento militarista. Ora si limita a prendere in prestito personaggi e proprietà intellettuali del mondo dei videogiochi, facendo anche arrabbiare fan, attori e case di produzione. Nintendo sta già facendo causa al governo Trump per i dazi e non sono mancate le prese di posizione contro le violazioni del suo copyright. Anche il post in cui l'attore che interpreta Master Chief critica l'utilizzo della sua voce per creare, nelle sue parole, pornografia di guerra, ha avuto più copertura mediatica dell'originale incriminato. Forse alla Casa Bianca non sanno che il videogiocatore medio a cui piacciono questi messaggi è solo un leone da tastiera dell'alt-right che non verrà pervaso dal fervore patriottico solo perché gliel'ha detto la versione AI del protagonista di Halo.
Kitana wins. Fatality.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
C'è una diretta proporzione tra libertà di informazione e democrazia. E in questo periodo l'Italia sta scendendo in tutte le classifiche. Quindi non deve stupire se è appena stata pubblicata una riflessione, con centinaia di firme, intitolata «Giornaliste e giornalisti per la Costituzione», che suona comunque un po' strano, che bisogno c'è di rimarcare che bisogna stare dalla parte della Costituzione? Ecco la risposta di Alessandra Mancuso, consigliera della Federazione Nazionale della Stampa.
Viviamo un momento di grande preoccupazione perché vediamo vacillare tutti i nostri capisaldi. La libertà di informazione non è che se la sia passata tanto bene in questo paese, però adesso oggettivamente è sempre più minacciata, è sempre più sotto attacco e il disegno che ci sembra di intravedere è che tutto si tiene, cioè l'attacco all'informazione, alla libertà di informazione, come l'attacco all'indipendenza e all'autonomia della magistratura, l'attacco al pensiero critico, ovunque si manifesti, dalle scuole all'università, agli ospedali e quant'altro, faccia parte tutto di un unico quadro, di un unico disegno.
Se accendiamo la televisione o scorriamo i social, ci verrebbe da storpiare von Clausewitz. Il giornalismo è la continuazione della politica con altri mezzi. Ma Alessandra Mancuso, una delle firmatarie dell'appello giornalista e giornalisti per la Costituzione, ci ricorda perché questa professione è sotto attacco.
Ci sono tanti elementi, tanti puntini che poi tracciando la linea compongono una mappa. Siamo al 49° posto nel ranking della libertà di informazione. Querele temerarie, abbiamo adesso una nuova arma che sono gli esposti temerari per tentare di mettere il bavaglio ai colleghi, in particolare quelli impegnati nel racconto delle guerre. Non parliamo delle minacce, non parliamo poi della precarietà che c'è, perché anche quello è un elemento che indebolisce le tutele dei giornalisti e l'indipendenza. Pensiamo ai freelance, se hanno una slap, si chiama in gergo, una querela temeraria, non hanno nessuno alle spalle che possa difenderli, tutelarli, come invece chi magari sta in una redazione, quindi rinunciano a fare inchieste scomode. Basti pensare anche a quello che succede in testate storiche che hanno contribuito a garantire il pluralismo democratico in questo paese, parlo della Stampa, parlo di Repubblica, lo smembramento di questi gruppi, e da un lato, peraltro non sapendo con quali garanzie gli editori a cui vengono venduti, garanzie anche di mantenere la loro identità, e dall'altra invece un altro testate monopolizzate da un solo editore che fanno riferimento all'area di governo. Quindi, unendo tutti questi punti, in effetti, e considerando che non è stato neanche recepito e applicato il Media Freedom Act, per esempio per quanto riguarda la riforma del servizio pubblico, viene fuori un quadro che non è esattamente quello che avevamo e che conoscevamo fino a qualche anno fa. Ripeto, i problemi ci sono sempre stati, però la nostra sensazione è che si stiano acuendo, perché c'è un bisogno da parte del governo di controllare sempre di più i poteri che possono esercitare loro sì un controllo o di legalità, come nel caso della magistratura, o semplicemente un controllo che deriva dal nostro diritto, dal diritto di cronaca, di dire le cose come stanno, da parte dell'informazione.
حقوق الانسان.
سخويات ازرخ.
حقوق بشر.
Права человека.
Права людини.
Мега карапатан пантао.
Женчуен.
Derechos humanos.
Direitos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org.
Un italiano su quattro è anziano, l'8% ha più di 80 anni. E l'Istat aggiunge che, malgrado aumenti la speranza di vita, diminuisce il numero di anni di vita in salute. Nelle case di riposo, spesso private, ci sono circa 400.000 posti su 15 milioni di anziani. Non tutti sono da ricoverare, ma cresce il numero di chi rinuncia a curarsi, perché le liste d'attesa sono lunghe e le medicine costano. Non deve stupire quindi se la condizione dell'anziano si scarica sul caregiver familiare, che spesso soffre per la fragilità del proprio congiunto e per la scarsa disponibilità dei servizi d'aiuto. C'è un libro intitolato Un cerchio di ciliegie, edito da Tra le righe, che ci fornisce delle chiavi per capire i pensieri che passano per la testa a chiunque debba prendersi cura di un proprio caro. L'ha scritto Alba Bonetti, che noi spesso sentiamo come presidente di Amnesty International, e oggi invece nella sua veste di Coach Care.
A papà la demenza l'hanno diagnosticata tanto tempo fa, lui ha 10 anni più della mamma. Da un po' lei diceva che qualcosa non andava, ma lui non voleva vedere il medico. Quando l'abbiamo portato dal neurologo, non riusciva a rispondere a tutte le domande e lui si arrabbiava con il medico, un tipo molto rigido. Abbiamo trovato una neurologa più gentile, ma la diagnosi non è cambiata. La settimana scorsa la mamma è stata truffata. È salita in auto con degli estranei che l'hanno portata in banca a prelevare. Era già successo al papà, l'avevamo avvertita. Mi sono resa conto che anche la mamma comincia ad avere dei problemi cognitivi. La loro convivenza è difficile perché mio padre fa delle cose che la innervosiscono, sposta o nasconde gli oggetti. Lei si arrabbia e litigano. È molto stressante. Mio fratello vive all'estero e fa fatica ad accettare la situazione dei nostri genitori. Manda i soldi e pensa che basti questo. Se uno dei due cade, l'altro non può aiutarlo a rialzarsi. Mio papà non è neanche in grado di telefonare. Ho fatto installare le telecamere per sicurezza, ma è tutto preoccupante e pesante. La mamma fa una gran fatica. Non vuole nessuno in casa per non gravare ulteriormente su di noi. Si vergogna di essere aiutata economicamente da noi e non essere indipendente alla rattrista. Spera ancora che la demenza del papà sia guaribile. Gli ripete le cose come se lui potesse memorizzarle. La malattia di mio papà le provoca un'ansia continua, è cronicamente stanca e non riesce a trattarlo come dovrebbe. Ha paura che scappi, anche se gli abbiamo messo il GPS, e passa quasi tutta la giornata con lui. Ha smesso di fare qualsiasi cosa per sé per occuparsi solo di lui e ha chiesto al medico di aumentare la dose di antidepressivo. Mi sono resa conto che ormai da anni mia mamma non ride più. Niente le dà più piacere da quando abbiamo scoperto la malattia del papà. Anch'io prendo un antidepressivo e faccio fatica a dormire. Sono intrappolata tra la malattia di mio padre e l'orgoglio di mia madre.
Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.